Se ci sono delle mitologie, così come ci hanno raccontato i nostri ospiti poco fa, che persistono e ovviamente vanno a sottendere ogni nostro comportamento, anche se non ce ne rendiamo conto, ce ne sono altre invece di cui dovremmo renderci conto perché forse potremmo farne a meno. Riprendiamo ancora una volta il filo di lunedì scorso, quello tessuto da Esperanza Akhuzbimana, quando nel suo romanzo Tutta intera, nella prima pagina, racconta di una bambina nera di 7 anni adottata da una coppia bianca che vuole sbiancarsi con la candeggina. Grazie all'ospite di Fahrenheit scopriremo che non è l'unico episodio che è stato narrato, ma scopriremo che quell'idea, quel topos è molto antico. Lo racconta in Sbiancare un etiope, la costruzione di un immaginario razzista che esce per Utet, un professore di linguistica attento come Federico Faloppa. Ben ritrovato.
Buon pomeriggio a lei e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Allora, io sono partita da quel racconto di Esperanza Akhuzbimana, ma si può partire, come è partito lei, anche da una pubblicità che forse è stata dimenticata. Era un bagnoschiuma, era il 2017 e mostrava una ragazza nera che usando quel bagnoschiuma diventava bianca. E ci fu una reazione molto forte, tanto che venne ritirata quella pubblicità. E però lei si chiede, dico, beh, perché le persone hanno reagito così? Perché questa visione, questa idea dello sbiancamento è antichissima, è così?
Sì, è così. Infatti la reazione fu molto accesa, molto forte. Quella pubblicità che doveva essere nelle intenzioni di chi l'aveva creata e anche di chi l'aveva in qualche modo popolata, cioè l'attrice stessa, la persona, diciamo, la modella che l'aveva impersonata, doveva essere una pubblicità che apriva alla diversità. Tuttavia, proprio per questo motivo, che è antico, che classicamente ricorre nella cultura non soltanto italiana, ma in generale occidentale, quella pubblicità fu percepita come qualcosa di molto violento, molto aggressivo, cioè l'idea di bellezza affiancata a un'idea di bianchezza, e quindi una persona con un colore di una pelle scura deve sbiancarsi in qualche modo per poter fare pubblicità a un bagnoschiuma e per poter essere appunto accettata in questo canone estetico. Quella pubblicità effettivamente mi ha ricordato, l'ha ricordato a molte persone, un qualcosa che avevamo già visto, che avevamo già avvertito, qualcosa che culturalmente era già presente, non solo nella letteratura, ma nella pubblicità, degli anni 60-70, nelle pubblicità anche più, antiche, addirittura dell'Ottocento, dei saponi, cioè il motivo che, chi ha la pelle più scura deve sbiancarsi, deve omologarsi, deve cambiare per essere accettato, e che tra l'altro il sapone, che è uno strumento non solo simbolico ma anche materiale di civilizzazione, anche durante il colonialismo europeo, è uno strumento appunto di potere che ha questo effetto, può avere questo effetto simbolico, materiale ma appunto anche culturale, con delle radici profondissime che vanno addirittura indietro di 2000 anni.
Ecco, andiamo indietro a quelle radici latina e greca in questo caso, perché questa espressione lavare o sbiancare un etiope che veniva usata con il significato di fare una cosa inutile sostanzialmente, è presente in tutte e due le culture. È così?
Sì, infatti c'è un'idea che appunto va molto indietro nel tempo. Il proverbio, il modo di dire da cui nasce, diciamo, questa genealogia che poi arriva fino al XXI secolo, in realtà è poco seguente, un paio di secoli seguente alla nascita di Cristo, quindi siamo nel secondo o terzo secolo dopo Cristo, ma c'è un'idea comunque già di bianchezza legata alla bellezza nella cultura greco-romana. Questo ce lo dicono tante storiche e storici, anche l'antropologia e l'archeologia hanno fatto passi da gigante negli ultimi 40-50 anni per raccontarci quanto il bianco fosse il colore canonicamente accettato soprattutto dalle classi dominanti, questo nella romanità si vede molto, e invece quanto le pelli più scure venissero associate a un'idea socialmente inferiore. Bisogna fare attenzione, tuttavia, a non trasferire in quel periodo dei concetti che così sono sviluppati dopo, quindi sarebbe un po' difficile usare il termine di razzismo in quei contesti culturali e storici. Si trattava di un'idea, un canone estetico che era associato soprattutto a un'appartenenza sociale. Il topos poi si sviluppa nel tempo e diventa anche un topos razzista e razzializzante, soprattutto con l'inizio del colonialismo e poi con il dominio europeo appunto su gran parte del mondo e con l'idea che non soltanto occorresse conquistare l'altro, ma soggiogarlo addirittura psicologicamente, introiettargli l'idea che come era non andava bene, quindi bisognava appunto sbiancarlo. Allora, quel proverbio nasce anticamente, in realtà nella cultura greco-romana c'è già un'idea dell'etiope, il termine etiope viene utilizzato per le persone che abitavano una parte del continente africano per riferirsi al loro colore della pelle, tuttavia non c'è quell'elemento razzista esplicito che poi troveremo nella cultura europea moderna, questo sì, ma il fatto che quel proverbio si trovi già a partire dal secondo, terzo secolo d.C. ci indica che sul piano allegorico aveva un grandissimo impatto, e cioè la cultura cristiana nascente lo utilizzava, per esempio, per dire attenzione, possiamo sbiancare appunto allegoricamente, spiritualmente l'altro, cioè evangelizzarlo, e quindi viene utilizzato anche a questa tradizione, anche cristiana, che poi si trasferisce anche nella Riforma e nella Controriforma. Ma ci sono sviluppi interessantissimi proprio perché c'è proprio un'antichità di questo motivo che però cambia, si modifica nel tempo e viene utilizzato soprattutto poi in epoca moderna, proprio con quella connotazione razzista esplicita che indica nell'altro non soltanto l'inferiore sociale, ma anche l'inferiore appunto razziale che va purificato, va sbiancato, va omologato e anche psicologicamente questa persona deve subire, diciamo così, il motivo. Non è un caso che anche nell'epoca postcoloniale, il mercato dei saponi, delle creme sbiancanti nel continente africano, ma in generale anche nelle grandi città europee, insomma, abbia avuto sia stato molto florido perché, proprio perché anche il colonizzato, la persona colonizzata, aveva introiettato quest'idea che per farsi accettare doveva essere sbiancato, sbiancarsi da sé in qualche modo. Ecco. Nasce ovviamente la ricerca, io sono un linguista, da un motivo linguistico, la curiosità è che scoprì questo motivo in alcuni proverbi italiani, anche di alcuni dialetti cosiddetti italiani, vuol dire che c'è stata una continuità nel tempo, che è rimasto questo motivo, questo proverbio, e si trova in moltissime lingue europee. La continuità, ma anche il fatto che abbia avuto una circolazione amplissima tra fonti basse e fonti alte, tra fonti religiose e fonti popolari, per arrivare poi appunto anche alle fonti iconografiche che nel libro hanno un grande spazio.
Senta, Federico Faloppa, sì, è vero, c'è un'ampia parte iconografica che è tutta da consultare, specie per quello che riguarda i saponi, ma ci arriveremo, ci torneremo di nuovo, perché quello che è interessante capire è quando il colore nero diventa il colore del diavolo, del peccato e della perdizione, diventa il male, intanto per i padri della Chiesa, se non sbaglio.
Sì, questo è abbastanza evidente dalle fonti, e cioè il colore nero viene associato a una presenza diabolica, pare che sia nata questa associazione soprattutto nelle prime comunità cristiane, anche in Nord Africa, anche per motivi storici, diciamo così, di contrasti non soltanto sociali ma sul territorio. Ebbene, il diavolo viene identificato con una presenza nera e quindi anche i padri della Chiesa, appunto i sogni del diavolo nero. E poi veniva chiamato l'etiope, appunto perché etiope già da epoca romana veniva utilizzato come termine per identificare la persona con la pelle scura, non soltanto la persona che proveniva dall'attuale Etiopia, insomma. Ebbene, quest'idea del diavolo, del nero, dell'oscurità viene associata sempre di più anche a una presenza fisica, che è quella appunto degli africani, degli altri, di quelli che sono visti come diversi. E quindi certamente c'è una lettura allegorica da parte dei padri della Chiesa che cercano di appunto interpretare i testi sacri a partire dai testamenti per cercare di spiegarli, per cercare di spiegare appunto perché in un passo della Bibbia si trova appunto l'idea che occorre sbiancare l'etiope, smacchiare il leopardo, insomma, no? Quest'idea dello smacchiamento. L'interpretazione che si dà è che si tenta di fare qualcosa di impossibile perché per natura, la pelle non si può cambiare, tuttavia lo sbiancamento può essere allegorico e quindi può essere spirituale. E qui si arriva anche al cosiddetto battesimo dell'etiope. La cosa interessante, e chiudo questa riflessione, e che questo motivo, ripeto, che ha tutta questa genesi molto complessa e molto articolata, poi però viene utilizzato a partire dall'epoca moderna per rafforzare invece una visione proprio dell'alterità fisica, appunto del colonizzato, e quindi anche il motivo religioso, che inizialmente non aveva una connotazione razziale o razzista, lo assume perché anche nell'iconografia viene utilizzato proprio per diffondere l'idea che l'altro sia inferiore, che quindi vada purificato, evangelizzato, sbiancato, e appunto che debba essere assimilato a una civilizzazione.
Senta Federico Faloppa, in tutto questo ci aiuta molto il Cantico dei Cantici e in particolare quel passaggio che dice «Sono nera ma bella, o figlia di Gerusalemme», che potrebbe però essere «Sono nera e bella, figlia di Gerusalemme». Perché è così importante il Cantico dei Cantici a cui lei dedica non poca parte delle sue riflessioni?
Sì, perché poi le interpretazioni del Cantico dei Cantici effettivamente aprono a delle riflessioni. Allora, sono nera ma bella, vuol dire che appunto il colore della pelle è certamente che un elemento fisico esteriore, oppure può anche essere un elemento spirituale, allegorico, non pregiudica la salvezza in qualche modo, né pregiudica appunto l'avvicinamento, l'avvicinarsi a Dio, ma può anche invece in alcune letture essere un ostacolo, cioè quella nerezza spirituale che poi si riflette anche nella nerezza fisica, diciamo così, viene vista appunto come qualcosa da superare. Come si fa a superarla? E quindi allora c'è tutta l'allegoria appunto del battesimo attraverso la purificazione dell'acqua e quell'altro passo che poi spesso nelle interpretazioni dei padri della Chiesa si lega all'interpretazione del Cantico dei Cantici, l'altro passo dagli Atti degli Apostoli appunto che parla dello sbiancamento, anzi del battesimo dell'eunuco da parte di San Filippo. Cioè si intrecciano dei motivi molto interessanti sul piano appunto anche filologico per rafforzare quest'idea. C'è la possibilità dello sbiancamento, dello sbiancarsi. La Chiesa cerca con l'evangelizzazione di sbiancare spiritualmente. Tuttavia alcune caratteristiche fisiche non possono essere mutate. Ma la salvezza è possibile oppure no? Beh, lì dipende poi appunto dalle letture che vengono fornite. Vedremo poi che nel periodo della Riforma e della Controriforma la salvezza non sarà possibile. Lo sbiancamento al massimo potrà essere appunto un'evangelizzazione. Tuttavia non è possibile dare la stessa dignità al corpo nero perché in quell'epoca, appunto in epoca, siamo nel XVI secolo, il corpo nero è già il corpo del colonizzato e quindi socialmente, razzialmente incomincia a essere inferiore.
Senta, c'è un momento però che in teatro, nelle fiabe anche, nelle storie, l'etiope diventa l'uomo nero, cioè diventa qualcosa che spaventa i bambini, per l'appunto, come l'uomo nero delle fiabe, e diventa oggetto orrendo, diventa creatura che incute paura. Quando avviene, grosso modo? Perché siamo un po' più avanti rispetto non solo al Cantico dei Cantici, ma anche a tutti i quadri sul battesimo dell'Etiope.
Sì, avviene più avanti, tra l'altro ci sono altre fonti che possono essere utili anche a questa riflessione. Pensiamo per esempio a Esopo e alla favola pseudo-esopiana dello schiavo che viene in qualche modo lavato, sfregato dal suo padrone per cercare di sbiancarlo, ma poi lo sbiancamento non avviene perché lo schiavo, a forza di essere sfregato, si ammala e muore. Ebbene, questo motivo, dallo pseudo-Esopo in poi, entra nella cultura occidentale e nei libri, appunto, di favole, di fiabe che vengono tradotti in varie lingue. Appunto, lo pseudo-Esopo viene tradotto e arriva fino all'epoca moderna con la presenza dell'uomo nero, appunto, con la presenza, dell'uomo nero delle favole, che appunto non può essere redento in qualche modo. Poi ci sono altre fonti che, ripeto, si intrecciano anche a questa, per esempio la raffigurazione dell'uomo nero che cerca di essere sbiancato, anzi vuole essere sbiancato dalla presenza di altre persone intorno a lui, ma non ci riesce proprio perché piano piano nella storia la sua presenza non è più soltanto allegorica, come poteva essere appunto per l'interpretazione dei testi dai padri della Chiesa, ma diventa una presenza fisica. E allora quando si tenta di sbiancare, anche sul piano metaforico, penso al Settecento inglese per esempio, allora ne succedono di tutti i colori. Nel libro racconto un episodio molto interessante, nel teatro inglese è molto presente questo motivo, perché Proprio anche in epoca elisabettiana e successivamente, la bianchezza era assunto come valore, assoluto, e quindi tutto ciò che si scostava dalla bianchezza veniva visto appunto come socialmente e poi anche appunto razzialmente inferiore. Bene, nel teatro questo motivo viene utilizzato, nel teatro elisabettiano e anche successivamente, come anche motivo di una specie di Deus ex machina, appunto all'interno della commedia o della tragedia, no? Lo sbiancamento diventa un motore appunto narrativo. Tuttavia, c'è un episodio curioso molto interessante. Nel Settecento, quando una di queste delle tante commedie che avevano il motivo al loro interno viene rappresentata a Londra, succede il finimondo, perché siamo negli anni in cui in Inghilterra, siamo negli anni 70 del Settecento, sul piano legale si cerca di abolire appunto la schiavitù e quindi di dare la stessa dignità, gli stessi diritti alle persone anche nere, che erano appunto le persone che erano state portate in Inghilterra dagli schiavisti e che poi erano state liberate. E allora quell'immagine, che aveva un grande impatto allegorico, non l'aveva avuto nella storia, diventa però un'immagine che si traduce appunto in diritti per gli altri, cioè era come associarla alla legalizzazione appunto della libertà, dello status giuridico di persone libere. Allora, rappresentato questo testo negli anni in cui in Inghilterra c'è un fortissimo dibattito appunto sull'anticolonialista, antischiavista, anzi direi più che anticolonialista, antischiavista, ebbene, quando viene rappresentata una di queste commedie a teatro succede il finimondo, perché le persone che avevano assistito a questa commedia avevano percepito quello sbiancamento come la possibilità per le persone che fino allora erano inferiori, i servi, appunto gli schiavi, di diventare come loro. E quindi apriti cielo, venne giù il teatro, insomma, e si tradusse proprio qualcosa di materiale in uno scontro anche fisico all'interno della città di Londra. È interessante perché questo ci dice che questo motivo viene interpretato, viene utilizzato e anche viene tradotto a seconda del contesto in modi molto diversi. Quando lo sbiancamento non è soltanto più allegorico, ma può diventare reale nel senso di acquisizione di diritti, di status giuridico, e allora chi rideva prima queste commedie, ecco, magari dice: no, aspetta un momento, questa cosa non deve succedere, e allora quella commedia è inaccettabile, non la vogliamo più vedere rappresentata. E infatti venne tolta dal cartellone di quel teatro proprio per le grandi lamentele, diciamo, addirittura si venne alle mani, no, in quel contesto, per la rappresentazione di questo sbiancamento. Interessante perché questo ci fa capire come questo motivo che attraversa la storia racconta moltissimo, non solo delle fonti, dei testi, delle fonti che si intrecciano, ma anche proprio dei contesti storici in cui queste fonti vengono percepite. Tuttavia, poi, dopo, appunto, sono gli anni in cui c'è il dibattito e incomincia il dibattito sul razzismo, sull'antischiavismo, sulla liberazione degli schiavi, e poi abbiamo l'Ottocento con il colonialismo europeo, con il congresso di Berlino degli anni Ottanta e dell'Ottocento, e quindi questa immagine viene usata politicamente per sostenere le politiche espansionistiche e giustificare non soltanto il fatto che il nero dovesse essere soggiogato, ma che anzi l'industria del sapone, che stava diventando un'industria
Eccoci. Eccoci.
potentissima in Europa, poteva essere un elemento di dominio coloniale.
Parliamo dell'industria del sapone. Siamo nell'Ottocento, soprattutto nell'Ottocento inglese, dove si comincia a porre l'accento sul consumo di sapone e degli altri prodotti per l'igiene personale, un po' che cresce un po' in tutte le classi sociali, diventa, diremmo oggi, un fenomeno di massa. Ed è qui che, devo dire, quasi tutti o comunque un numero immenso di produttori di saponi cominciano a utilizzare l'immagine dell'etiope, per l'appunto del nero che viene sbiancato felicemente
Sì.
attraverso quel sapone. Ma devo dire che lei fa anche degli esempi impressionanti, anche quelli visivi, cioè nella parte iconografica, mostra appunto questi bambini spesso neri che felicissimi escono dalla tinozza, anzi tornati, avendo acquisito la pelle bianca. Moltissimi tra i nostri ascoltatori fanno l'esempio del molto nostrano del pulcino Calimero, che lei infatti inserisce in questa storia, Federico Faloppa.
Sì, è verissimo quello che lei ha detto. In epoca coloniale, soprattutto con la spartizione coloniale, appunto, di gran parte del mondo, a ridosso del Congresso di Berlino, Effettivamente il messaggio fu non soltanto quello di un dominio territoriale, ma anche di un dominio che diventava culturale attraverso un'industria tipicamente coloniale, che era quella appunto del sapone, per due motivi. Intanto, certo, la cultura, la civiltà del sapone, della pulizia, dell'igiene, crebbe moltissimo nell'Ottocento e divenne anche un elemento di, come dire, di status, no? Sociale. E cioè le classi popolari venivano viste come quelle che non si lavavano, mentre invece il sapone, la pulizia era un valore per la civiltà, diciamo così, tra virgolette, vittoriana. Ebbene, cosa succede? Quando l'industria del sapone si sviluppa moltissimo nella seconda metà dell'Ottocento, intanto ha bisogno di materie prime. Le materie prime le trova proprio nei paesi colonizzati. Per esempio il caucciù, per esempio materie che servono per produrre il sapone stesso. E poi ha bisogno di diffondere due messaggi. Uno, la potenza del sapone. Quindi i vari concorrenti, le varie industrie concorrenti dovevano dire: hai visto, il mio sapone è migliore del tuo perché addirittura riesce a sbiancare l'etiope, no? Riesce a un effetto sbiancante potente, quindi no? È validissimo. E mentre invece il tuo no. E poi aveva un messaggio però anche, diciamo, legato alla colonizzazione, perché giustificava in parte, tendeva a giustificare in parte appunto il colonialismo, e cioè noi non sbianchiamo soltanto in Inghilterra, in Germania, in Italia, dove si sta ampliando il mercato appunto dell'igiene del sapone, ma noi andiamo a sbiancare l'altro perché la civiltà è la nostra, quella che conta, la nostra è la civiltà appunto dello sbiancamento, l'altro la subisce e quindi non soltanto esportiamo il sapone come messaggio civilizzatore di igiene, ma di igiene coloniale, di igiene coloniale. Lo ritroveremo quest'idea anche nel fascismo, durante il colonialismo fascista. Ma esportiamo proprio l'idea che la civiltà, la civilizzazione cosiddetta europea, quando arriva in questi posti, sbianca metaforicamente l'altro, non soltanto materialmente, ma anche appunto metaforicamente, e cioè lo assimila, dice all'altro: vuoi essere parte di questo impero, di questo sistema, allora devi accettare le nostre regole. E infatti c'è una pubblicità molto interessante di un vescovo che viene nominato dalla Curia Anglicana in Africa, un vescovo nero, e in questa pubblicità questo vescovo nero si scontra con un altro vescovo bianco, no? In questa pubblicità. E il vescovo bianco gli dice: ma hai visto, la tua gente ti rifiuta, forse perché dovresti sbiancarti, dovresti in qualche modo assimilarti. Questa pubblicità è molto interessante perché è attaccata a un elemento realistico, cioè nel momento in cui questo vescovo nero, che era una persona reale, vivente, esisteva, il messaggio era da parte della Chiesa anglicana: non possiamo permetterci di nominare vescovi neri, che messaggio daremmo? Ebbene, venne in qualche modo spodestato, rimosso questo vescovo nero proprio perché anche nella pubblicità, no, faceva la figura di quello che veniva sconfitto. Quindi vedete quanto il messaggio si intreccia. Certamente l'industria del sapone e dell'igiene, il messaggio civilizzatore, cosiddetto, tra virgolette, ovviamente, del colonialismo, e però anche un messaggio di nuovo religioso, cioè la Chiesa che non accetta, malgrado il messaggio evangelizzatore, no, che cerca di diffondere attraverso l'allegoria dello sbiancamento, non accetta che però all'interno dei suoi apparati, della sua gerarchia, entrino delle persone nere. E questo è molto interessante, perché finché l'allegorico, lo sbiancamento va bene, ma quando diventa sbiancamento sul piano dello status sociale, cioè un vescovo nero che ha lo stesso potere di un vescovo bianco, non va più bene. E allora la campagna del sapone va a colpire anche la figura storica di quel vescovo, per dire: no, va rimosso, appunto, il messaggio deve essere recepito non soltanto nei paesi colonizzati, ma anche in Europa.
Senta Federico Faloppa, in conclusione le porgo due domande ad altrettanti ascoltatori. Una è una considerazione, la fa Elisabetta Susani e dice: lo sbiancamento è presentissimo ancora nelle donne indiane e nelle relative pubblicità ed è un vero business anche oggi. E Vinni si chiede a quale offesa sia passata nell'operazione di sbiancamento operata da Michael Jackson. Che ne dice?
Queste sono domande molto interessanti. Intanto sì, è vero, c'è un mercato floridissimo tutt'oggi di prodotti sbiancanti, creme, addirittura la soda caustica. Negli anni 60-70
Sì.
anche legalmente si limitava la diffusione di questi prodotti perché contenevano questi prodotti mercurio, sostanze altamente nocive per la pelle. Tuttavia, e qui c'è una riflessione anche che ci arriva dal postcolonialismo, un filosofo francese, Memmi, che dice che la vittoria del colonialismo è stata anche quella di far introiettare al colonizzato, tra virgolette, i valori del colonizzante, cioè lo sbiancamento diciamo, nella fase postcoloniale non avviene attraverso l'industria del sapone europea, o non soltanto, non avviene attraverso ovviamente il colonialismo e politicamente e militarmente, ma è la stessa persona che in teoria, no, sta attraversando la fase della decolonizzazione che decide di sbiancarsi perché sa che il canone estetico comunque vincente anche nel suo paese decolonizzato, in fase di decolonizzazione, è quello bianco. E allora il mercato esplode in Africa, esplode in Asia, esplode nelle periferie delle grandi città europee. In Francia Le Monde, no? Ne ha parlato, ne parla ogni tanto e ne parla continuamente. Nelle periferie francesi c'è moltissimo mercato anche, diciamo così, nero, illegale, di questi prodotti altamente nocivi, perché se una persona, e questo è il messaggio, no, quello che diceva Memmi, è aver introiettato la violenza del colonizzatore, se una persona vuole farsi accettare deve sbiancarsi per anche salire socialmente. Ecco, è evidente che è una grande violenza, non soltanto materiale ma anche ideologica, che continua tutt'oggi ed è anche uno dei motivi per cui ho cercato di scrivere questo libro. Non soltanto uno scavo filologico, un lavoro di metodo in cui si intrecciano le fonti, non soltanto cercare di animare l'antirazzismo per via di studi complessi, compositi, articolati, che vadano alle fonti, alle radici dei motivi che tuttora persistono e quindi che non si limiti agli slogan, ma anche per provare a capire che cosa sta succedendo oggi. E l'episodio di Michael Jackson, che non tocco nel libro perché è molto controverso, e probabilmente ha a che fare con questo. Poi la personalità di Michael Jackson era molto peculiare, quindi non posso approfondirlo in questo momento. Tuttavia, certamente, lo diceva anche lei in apertura, romanzi di giovani scrittrici e scrittori nell'Europa di oggi, nell'Europa del XX-XXI secolo, che raccontano le loro esperienze da bambini, da bambine, ne ho citati alcuni anch'io, persone di cosiddetta seconda o terza generazione che dicono: io da bambino ho tentato di sbiancarmi perché sapevo che altrimenti non sarei stato accettato, oppure vedevo intorno a me la normalità bianca e in qualche modo volevo adeguarmi. Ecco, qui sta la violenza del messaggio che è rimasta sul piano culturale, ma anche sul piano sociale. E quindi il libro, in questo caso, in questo senso, vuole tentare di decostruire un motivo, di illuminarlo in qualche modo, no? Nelle sue varie fonti, per provare, e lo dico anche in apertura, no? Nell'esergo, per provare a far diventare questo motivo, e quindi anche il mio libro, un libro di storia e non un libro d'attualità. Sarò felice quando il mio libro sarà un libro di storia che ci aiuterà a capire la storia, le radici di questo topos e appunto non parlerà invece più dell'attualità. Vorrà dire che avremo tutti insieme intanto superato il trauma no, dello sbiancamento, chi l'ha subito culturalmente e appunto dal punto di vista generazionale, ma anche chi l'ha imposto. E poi avremmo forse anche messo in discussione canoni estetici e canoni culturali e sociali che forse andavano bene in società monoculturali, e da qui Calimero, no? L'Italia degli anni 60 e 70, che non vedeva nulla di male in Calimero, perché di fatto il pulcino nero non c'era o era poco visibile. Ecco, quando si supererà invece l'idea che questi materiali non sono soltanto illustrativi, ma molto violenti, offensivi oggi, e quindi i loro messaggi sono molto violenti e offensivi, forse ci apriremo una società di molte voci, di molte presenze, dove non c'è un canone estetico solo che domina gli altri, ma c'è una compresenza di tanti valori estetici o di un dialogo appunto tra idee estetiche e anche tra tradizioni culturali e testi letterari. Questo spero possa avvenire presto. Ed è uno dei motivi per cui ho scritto questo libro, appunto sperando che ricostruendo la storia non solo ci aiuti a capire l'attualità di questo motivo, ma possa poi anche aiutarci a superare la violenza di questo motivo e a tradurre tutto questo contenuto appunto in riflessioni sul nostro passato e sulla perdurante appunto validità di un topos che ha attraversato i secoli, le lingue, le culture, i testi e che proprio trasformandosi, adattandosi e diventando uno strumento politico ha inciso così profondamente sul nostro presente.
Grazie Federico Faloppa. Ricordo il libro Sbiancare un etiope, la costruzione di un immaginario razzista, che è uscito per UTET. Grazie per essere stato con noi.